Passerei quindi al punto numero 7, approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 e del bilancio di previsioni finanziarie 2017-2019. Assessore Pacileo.
Grazie Sindaco, Assessore Pacileo. Innanzitutto parto nel ringraziare i responsabili, la responsabile dell'area finanziaria, tutti i responsabili del comune, tutti i dipendenti e consiglieri e assessori, perché non è stato sicuramente uno scherzo quello di portare il bilancio pluriennale 2017-2019 entro la fine dell'anno, in contemporanea anche con la gestione del bilancio 2016, che come tutti sapete con il 118 prevede, ecco, l'armonizzazione contabile prevede un monitoraggio continuo, in quanto si possono impegnare le spese che vengono accertate con l'entrata. Quindi innanzitutto un grazie a tutte, appunto, la parte sia amministrativa dei dipendenti che la parte dei consiglieri, appunto, degli assessori per questo lavoro. Ricordo che comunque la norma, la legge di bilancio 2017 prevede l'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre. Al momento vi è una proroga del 28 febbraio, ma l'intento dell'amministrazione era stato fin da subito di approvare questo bilancio pluriennale 2017-2019 entro il 31 dicembre, in modo da dare agli uffici un bilancio che va già dal 1 di gennaio a regime, senza fare in modo che lavorino in un dodicesimo, anche perché le attività che devono svolgere gli uffici quotidianamente sono importanti e chiaramente metterli nella condizione di non avere a disposizione in modo complessivo il bilancio non ci sembrava l'elemento, diciamo, più significativo e migliore. Il decreto legislativo 267 del 2000, all'articolo 151,1, prevede appunto che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione, bilancio pluriennale, entro il 31 dicembre. La legge di bilancio, come ho detto prima, ha dato una proroga al 28 di febbraio e nello specifico a quei comuni che approvano entro il 31 gennaio anche delle premialità. Bilancio che è riferito a un orizzonte temporale triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP, il documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali e applicati agli allegati, secondo il decreto legislativo 118 del 2011. Inoltre, all'articolo 162,1, sempre del decreto legislativo 267 del 2000, è previsto che il bilancio del primo esercizio, quindi il 2017, venga redatto sia per competenza che per cassa, mentre quello degli esercizi successivi, quindi il 2018 e il 2019, che venga redatto solo per competenza. Ricordo che il DUP 2017 e 2019 era già stato approvato nel Consiglio Comunale del 20 luglio scorso, e nella giunta del 7 dicembre 2016 sono stati deliberati gli schemi di bilancio 2017-2019 e la nota di aggiornamento del DUP 2017-2019. Documenti che questa sera vengono portati all'attenzione del Consiglio Comunale per la proposta di delibera. Il DUP, ricordo che delinea le linee strategiche di un'amministrazione e si compone in due sezioni. La sezione strategica, che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, quindi 5 anni, sviluppando e concretizzando le linee programmatiche del mandato stesso. La sezione operativa invece ha una durata pari a quella del bilancio pluriennale, a carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella sezione strategica. Ricordo inoltre che l'introduzione del decreto legislativo 118 del 2011 prevede che la redazione del bilancio debba avvenire secondo le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Sostanzialmente le entrate sono classificate per titoli e tipologie, mentre le spese per missioni, programmi e titoli. Tra le novità del bilancio armonizzato, che ricordo che il Comune in via sperimentale aveva già adottato nel corso del 2014, si segnalano appunto tra le novità l'introduzione delle voci del fondo pluriennale vincolato e del fondo credito dubbia esigibilità. Il bilancio pluriennale nella sua redazione prevede che vengano allegati i seguenti documenti: il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi presenti appunto nel bilancio pluriennale, il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio pluriennale, il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, il rispetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio sempre pluriennale. Inoltre deve essere allegata anche la nota integrativa al bilancio e la relazione del revisore dei conti. Questi sono documenti essenziali nella composizione e nella redazione del bilancio pluriennale. Ricordo che anche con la legge di bilancio 2017 viene mantenuto il meccanismo del pareggio di bilancio, dove i comuni devono garantire un equilibrio tra le entrate finali e le spese finali, garantendo nel bilancio stesso un equilibrio sia di parte corrente che di parte capitale. L'equilibrio in termini di competenza deve anche prevedere un saldo non negativo. Il nostro bilancio 2017-2019 prevede nelle tre annualità, prevede il seguente pareggio. Per quanto riguarda il 2017, il pareggio tra le entrate e le spese è pari a 8.618.678 per competenza. Come ho detto precedentemente, per il primo esercizio, quindi il 2017, oltre alla competenza è previsto anche il bilancio in termini di cassa. E per il 2017 si prevedono entrate per 13.992.015,23 euro e spese per 12.451.838,66, determinando un fondo di cassa finale presunto di 1.540.176,57. Per quanto riguarda l'anno 2018, il pareggio tra le entrate e le spese è di 8.126.650, sempre in ambito di competenza, mentre per quanto riguarda il 2019, in termini di competenza, il pareggio tra le entrate e spese è di 8.274.128. Cosa dice il nostro bilancio, in particolare il bilancio 2017, per la parte entrate e le parti della spesa nelle voci macro aggregate? Per quanto riguarda nelle entrate, il titolo 1, le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, prevediamo entrate per 4.960.100 euro. Nel titolo 2, trasferimenti correnti, prevediamo entrate per 96.700. Il titolo 3, le entrate extratributarie, prevediamo entrate per 1.458.878. Queste tre voci questi primi tre titoli determinano le entrate di carattere corrente. Per quanto riguarda invece il titolo 4, le entrate in conto capitale, prevediamo entrate di pari a 506.000 euro, sono mezzi propri appunto dell'amministrazione. Queste entrate finali determinano un totale di 7.021.678 euro. A queste entrate bisogna aggiungere anche il titolo 6 che riguarda l'accensione di prestiti per 320.000 euro e il titolo 9 che riguarda entrate per conto di terzi e partite di giro per 1.277.000 euro, determinando entrate per 8.618.678, come ho detto precedentemente. Per quanto riguarda invece la voce spese, le voci macro, per quanto riguarda le spese correnti, l'importo totale previsto è di 6.319.678. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, quindi gli investimenti, ammonta a 826.000 euro, per un totale di spese di 7.145.678, a cui c'è da aggiungere le spese determinate dai rimborsi prestiti per 196.000 euro e le spese per conto terzi e partite di giro che avevamo anche in entrate per 1.277.000 euro, determinando appunto un importo totale di spesa prevista pari a 8.618.678 euro. Questo bilancio deve avere come prospetti allegati per la sua determinazione appunto veriticità due prospetti: l'equilibrio di bilancio di parte corrente, come detto prima, e l'equilibrio di bilancio di parte capitale. Per quanto riguarda l'equilibrio di bilancio di parte corrente, abbiamo entrate di titoli pari a 6.515.678 e spese correnti per 6.319.678 e quote capitale per ammortamento di mutui e prestiti, abbiamo un importo di 196.000 euro, determinando così l'equilibrio di parte corrente. Oltre all'equilibrio di parte corrente è fondamentale in questo prospetto anche l'indicazione dell'equilibrio di parte capitale, che abbiamo per entrate per 826.000 e spese per 826.000 euro. Entrambi gli equilibri danno un equilibrio appunto a zero, che viene appunto mantenuto nell'equilibrio finale. Un altro prospetto, un altro allegato fondamentale nella redazione del bilancio appunto di previsione è quello legato al prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica, dove sostanzialmente deve esserci un equilibrio tra le entrate finali e le spese finali, il cosiddetto saldo non negativo. In parte di competenza il saldo non deve essere, deve essere un saldo non negativo, quindi zero o chiaramente più di zero. Nel rapporto tra le entrate finali e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica, il nostro saldo è di 78.000 euro. Questi due prospetti, come ho detto precedentemente, sono fondamentali nella redazione appunto del bilancio stesso. Entrando nelle voci più significative di entrata e di spesa del nostro bilancio, possiamo vedere che per quanto riguarda il titolo 1 delle entrate, le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, abbiamo quindi le cosiddette entrate tributarie, abbiamo l'IMU previsto per il 2017 per un importo di 1.200.000 euro, il recupero evasione appunto per la vecchia ICI, IMU e altre imposte per un importo previsto di 180.000 euro, servizio che, di riscossione che sta svolgendo la società Abaco, che ha vinto l'anno scorso, ha vinto appunto nel corso dell'anno il servizio appunto di riscossione coatta. Poi, sempre nel titolo 1, le entrate correnti, prevediamo un gettito TASI per 640.000 euro, l'addizionale comunale IRPEF per 830.000 euro, la Tari per 1.500.000 euro e il fondo di solidarietà comunale, abbiamo previsto l'importo di 500.000 euro, attestandoci a quello che abbiamo ottenuto da parte del MEF nel 2016. L'ufficialità di questa entrata derivante dal fondo di solidarietà comunale avverrà nel corso dell'anno, si pensa intorno, l'anno scorso era arrivata la comunicazione intorno a maggio, si pensa che possa arrivare sempre nel periodo della primavera, però prudenzialmente abbiamo stimato come importo di previsione l'importo che il MEF ci ha concesso nel 2016, l'abbiamo inserito anche nel 2017, vale dire a 500.000 euro. Per quanto riguarda il titolo 2 trasferimenti correnti, abbiamo trasferimenti statali in previsione, abbiamo messo l'importo di 20.000 euro, qui c'è una diminuzione di circa 30.000 euro rispetto al 2016 per quanto riguarda entrate dello Stato. L'anno scorso avevamo ottenuto intorno ai 50.000 euro. Nel titolo terzo, le entrate extratributarie, abbiamo da segnalare proventi derivanti dai servizi cimiteriali con una previsione di 25.000 euro, proventi per servizi resi a favore del CISA per 38.000 euro. Questo importo è stato determinato attraverso una convenzione che abbiamo in essere con il CISA, con una convenzione triennale che è partita l'anno scorso, che varrà fino al 2018 per l'importo annuale di 38.000 euro per questi servizi che noi eroghiamo sul nostro territorio in ambito sociale. Ricordo che in particolar modo questo ci è stato concesso mettendo anche sulla partita del sociale nel confronto che abbiamo avuto l'anno scorso col CISA, delle importanti spese che abbiamo e di servizi che svolgiamo sul territorio. Ricordo, tra le varie spese del sociale, nel 2017 abbiamo previsto, per quanto riguarda il SET, il Servizio Educativo Territoriale, una spesa di 123.000 euro. E considerando anche l'importo, il contributo che diamo al CISA per servizi che vengono erogati di 280.000 euro. Quindi a fronte di queste due importanti spese, l'anno scorso, nel 2016, siamo riusciti a far valere diciamo, le nostre ragioni nel far sì che il CDA del CISA concedesse appunto all'amministrazione di Camere un contributo su base triennale di 38.000 euro all'anno. Per quanto riguarda le entrate da concessioni cimiteriali, a bilancio abbiamo messo 20.000 euro, è un importo chiaramente basso rispetto agli anni precedenti, per i motivi di cui ho parlato precedentemente, perché al momento spazi sono diciamo ormai ai minimi termini ed è per questo che è partito il progetto del finanziamento di progetto, project financing come si vuole chiamare, che chiaramente nel corso dei prossimi anni porterà sicuramente al comune delle entrate, portandole a regime come negli anni precedenti. Per quanto riguarda le contravvenzioni del codice della strada, abbiamo previsto in bilancio, per quanto riguarda le strade urbane, entrate per 100.000 euro, mentre per le strade extraurbane 50.000 euro. Ricordo che sulle strade extraurbane il 50% dovrà essere riconosciuto a appunto proprietari concessionari di strade diciamo non comunali, come per esempio le provinciali oppure le strade di ANAS. Sempre nell'ambito delle contravvenzioni, a bilancio abbiamo inserito ruoli esattoriali derivanti da contravvenzioni del codice della strada per un importo di 80.000 euro. Anche questa è un'attività che sta portando avanti il servizio che abbiamo dato ad Abaco. Sempre sulle entrate del titolo terzo, le entrate extratributarie, abbiamo l'utile derivante dalla nostra farmacia. In bilancio abbiamo messo un'entrata prevista di 125.000 euro. L'importo rispetto a quello che abbiamo poi avuto nel corso 2016 è inferiore di circa 20.000 euro. Nel consuntivo, nel rendiconto che stiamo andando a elaborare in questo periodo, abbiamo inserito l'importo di 145.000 euro, come ci era stato indicato nel corso 2016 dal CDA della farmacia. L'importo di 125 invece nel 2017 viene inserito sempre su indicazione del CDA della farmacia, perché al momento la farmacia sta avendo un meno 3% di fatturato, che chiaramente si ripercuoterà anche sull'utile. I motivi sostanzialmente di questo decremento sono legati alla vendita maggiore del farmaco generico rispetto al farmaco di marca, alle diverse disposizioni dell'ASL, quindi meno agi, in quanto su alcuni prodotti l'ASL interviene direttamente senza passare dal tramite della farmacia, e poi aspetti di mercato, la concorrenza delle parafarmacie e anche la crisi economica che colpisce quotidianamente diversi cittadini che una volta magari erano propensi a comprare un farmaco come i prodotti da banco, mentre adesso a fronte della crisi possono valutare e decidere di effettuare un acquisto in meno. Infatti anche i prodotti da banco hanno avuto un leggero calo che va a influire nel complesso del minor fatturato e quindi minor utile. Chiaramente l'importo definitivo l'avremo nel corso del 2017, quando appunto i vertici della farmacia ci convocheranno per la relazione appunto del bilancio consuntivo del 2016. Sempre tra le entrate del titolo terzo sono inserite ancora le quote di adesione al BANT, il progetto della nostra biblioteca, che vede coinvolte anche diverse amministrazioni comunali dell'Ovesticino. L'entrata di questa adesione al BANT che arriva è di 10.000 euro. Per quanto riguarda il titolo quarto, le entrate in conto capitale, abbiamo contributi derivanti da imprese per interventi sul territorio per 50.000 euro, abbiamo le alienazioni dei terreni e degli immobili di cui avevamo parlato in uno dei punti precedenti al Consiglio Comunale, abbiamo proventi da concessioni edilizie inserite a bilancio per 341.000 euro. Abbiamo sempre in entrata nel titolo 6 una cessione a prestiti, in questo caso per il mutuo legato alla costruzione di un nuovo archivio presso l'area del magazzino per un importo di 320.000 euro. Totale delle entrate 8.618.678. Per quanto riguarda le spese, che ricordo che con la nuova redazione del decreto legislativo 118, quindi legate alla gestione con l'armonizzazione contabile, le spese vengono individuate come missioni e programmi. Per quanto riguarda le spese correnti, l'importo totale ammonta a 6.319.678. Le spese in conto capitale, quindi le spese legate a investimenti, ha l'importo previsto di 826.000 euro, suddivisi in 506.000 euro attraverso mezzi propri e 320.000 attraverso mutuo, come ho detto precedentemente. La spesa corrente, come tutti noi sappiamo, sostiene sostanzialmente il funzionamento dell'ente, quindi con la spesa corrente si pagano le spese del personale, le utenze dei diversi edifici che abbiamo sul territorio, si pagano servizi e attività che vengono erogati ai cittadini quotidianamente. Ed è una spesa che deve essere costantemente monitorata e contenuta anche nel corso dell'anno, laddove chiaramente è possibile, laddove si può intervenire. La spesa può essere impegnata, come ho detto precedentemente, solo a fronte di una accertata entrata. Per questo appunto il monitoraggio e l'equilibrio tra le entrate e le spese è fondamentale per mantenere in costante equilibrio il bilancio. Tra le spese correnti sicuramente una delle spese più importanti è la spesa del personale, che nel 2017 è prevista in 1.874.100. Ricordo che per il 2017 i dipendenti del comune sono 49 a fronte di una pianta organica di 53. Questa spesa da legge di bilancio non deve superare la media di spesa, appunto, del personale degli anni 2011, 2012, 2013. La spesa media, appunto, di quegli anni è di 1.906.854,81. Noi a bilancio abbiamo inserito una spesa inferiore per 1.874.100. Rispetto però al 2016 vi è stato un leggero incremento, quanto nel 2016 la spesa monta a 1.826.993, mentre nel 2017, come ho detto precedentemente, vi è una previsione di spesa di 1.874.000 euro, circa 48.000 euro. I motivi sostanzialmente sono legati al fatto che presso l'asilo nido abbiamo da sostituire, appunto, una dipendente, quindi vi è una sostituzione, appunto, di una in maternità, quindi vi è una sostituzione. Inoltre ricordo che nel corso del 2016, con la fine del 2016, sono in uscita due dipendenti, un B e un C, un B nei tributi e un C presso la biblioteca, a fronte di un'entrata che avremo nel 2017 di due nuovi dipendenti attraverso, appunto, mobilità, che sono due C, una figura che andrà nei tributi e una figura che andrà nell'organigramma della Polizia Municipale. Per quanto riguarda la spesa, si è cercato di mantenere gli impegni di spesa, appunto, nell'ambito dei vari assessorati, quindi spesa, appunto, prevista come era già stata inserita nel corso del 2016, quindi per far sì che venissero garantite attività e servizi a associazioni e cittadini, anche per il 2016 nel bilancio di previsione abbiamo mantenuto nei vari ambiti dello sport, della cultura, del commercio, del turismo, diciamo, gli stessi impegni, le stesse spese in previsione. Nella redazione però del bilancio è indubbio che un occhio di riguardo, stante la situazione economica e sociale che attanaglia non solo l'Italia ma anche il nostro territorio comunale, si è puntato a salvaguardare innanzitutto le parti che riguardavano l'ambito del sociale. Già due cifre importanti le avevo accennate precedentemente. Ricordo che solamente per l'ambito del contributo che dobbiamo erogare al CISA eroghiamo 280.000 euro per i servizi che vengono effettuati sul territorio e per il SET 123.000 euro, più altre spese sempre in ambito del sociale che devono essere garantite e mantenute dall'ente per far sì che ogni cittadino si possa seguire nel modo migliore. Nelle spese un'altra voce, una voce che ha avuto, diciamo, una riduzione rispetto al 2016, che abbiamo, appunto, verificato, è quella che riguarda l'illuminazione pubblica, intervento di sostituzione dalle lampade ai LED iniziate nel 2014, che sta proseguendo, e nel 2017 abbiamo messo a bilancio una spesa prevista per 210.000 euro, nel 2016 era stata inserita per 240.000 euro. Sempre nell'ambito delle spese viene inserita anche nel 2017 la voce sportello lavoro per un importo di 4.000 euro, tra l'altro nelle varie comunicazioni so che è stato dato a inizio seduta la relazione da parte dell'assessorato competente sul lavoro svolto nel corso dell'anno 2016 su questo importante strumento, che può sicuramente dare anche un minimo aiuto alle persone in cerca di prima occupazione o di occupazione a seguito di perdita del lavoro. Nel bilancio sono inserite sempre in spesa anche la quota per il servizio di cattura e custodia del canile sanitario per 9.000 euro, con cui siamo convenzionati, e anche la quota di gestione del canale rifugio per 15.000 euro. Un'altra spesa importante che abbiamo nel nostro bilancio di previsione è quella legata al contributo per il funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria, la Don Valli, per un importo di 41.700. Altri interventi di spesa importanti sul territorio sono sicuramente gli interventi di manutenzione delle strade comunali, abbiamo previsto in bilancio 100.000 euro, manutenzione straordinaria di mobili comunali per 40.000 euro, la manutenzione straordinaria di mobili comunali per 80.000 euro, l'intervento, come ho detto precedentemente, per un nuovo archivio per 320.000 euro. Abbiamo inserito anche la ristrutturazione di Casa Bagnati per 38.000 euro a fronte di 104.000 euro che sono già presenti a residuo, quindi questo è l'importo che diciamo, ci serve per completare l'intervento su questa abitazione, per poi far sì che si possa valutare il suo utilizzo, il suo servizio. Abbiamo inserito 40.000 euro per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, la manutenzione poi ordinaria a parchi e giardini per 80.000 euro legata, questo intervento è legato al bando che è stato fatto l'anno scorso, che è un bando di carattere annuale, l'anno scorso, nel corso del 2016, perché stiamo parlando chiaramente del bilancio 2017 che ci sarà che inizierà a prendere azione dal 1 gennaio. Abbiamo inserito anche un importante intervento di manutenzione straordinaria presso l'asilo nido per 50.000 euro, dove andremo ad adeguare appunto la struttura alla norma per puntare ad ottenere il rilascio del CP, del certificato prevenzione incendi. Stessa cosa nel 2017 è prevista anche per l'area mercato per un importo di 25.000 euro, sempre nella direzione di andare all'adeguamento della norma per il rilascio appunto del CP. Nella voce di spese è stato inserito anche il fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo di 202.000 euro. L'importo totale delle spese, che pareggia con le entrate, è pari a 8.618.678. Il nostro è un ente che nel prospetto dei vincoli di indebitamento ha ancora un livello massimo di spesa annuale pari a 653.256. Tra i documenti inseriti nella redazione di bilancio è stata inserita anche la relazione che riguarda l'avanzo di amministrazione presunto del 2016, che ammonta a 2.511.478,23 euro. Ed infine ricordo che per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, quindi quei servizi svolti direttamente sull'individuo, la copertura è del 48,46%. Sono previsti ricavi per 242.000 euro e costi per 499.405. La redazione e la predisposizione del bilancio pluriennale 2017-2019 ha visto il parere favorevole sia da parte del responsabile dell'ufficio finanziario sia da parte del revisore dei conti, e a seguito di questo l'amministrazione appunto ha deciso di portare nella seduta odierna la proposta appunto di deliberazione e approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019. Se avete domande,
interventi?
Avevamo da chiedere qualche cosa. Credo che i servizi a domanda individuale non abbiano subito delle modificazioni come costi, però abbiamo visto che nel piano delle tariffe sono state introdotte nuove voci o ci sono state delle modifiche. È possibile avere, abbiamo visto soprattutto nei rapporti con gli uffici dell'area urbanistica, e abbiamo visto delle cifre non indifferenti. E volevo chiederne appunto delle spiegazioni, se era possibile, assessore.
Nello specifico c'è una voce in particolare?
No, avevamo visto che era stato introdotto nell'articolo 2 una serie di voci che prima erano inesistenti. Sportello unico dell'attività produttiva.
Della SUAP?
Sì, lo so che l'avevamo messo nel regolamento, adesso qui sono delucidate alcune cifre. Prego, assessore.
Allora, avevamo approvato il regolamento e l'architetto Testa aveva inserito nel bilancio, mi sembra, 8.000 euro per... Questo però erano le tariffe stabilite già nel regolamento, di conseguenza sono state riportate nella manovra tariffaria.
E che sono belle massicce, Lo sappiamo che era collegato al regolamento del nuovo regolamento dello sportello SUAP, però sono abbastanza notevoli. E poi avevamo...
c'è un punto 2 dove c'è la COSAP, quella delle...
Esatto, per l'occupazione solo pubblico.
Ecco, lì
è stata aumentata.
La manutenzione.
No, quel passaggio delle per usi privati.
Sì, per uso privati, abbiamo visto che ci sono state comunque delle modifiche al piano.
Abbiamo anche verificato se poi queste, diciamo, effettivamente venivano riscosse, perché siamo andati poi a vedere, effettivamente vengono riscosse. No, perché una è la Terna, una di queste, Fastweb. L'altra è la Telecom. Comunque abbiamo verificato e adesso poi bisognerà avvisare che c'è stato.
Che poi si sono ridotte nel tempo questi importi, visto la normativa, oppure erano rimasti?
No, sono rimasti. Adesso non mi ricordo più quanto, però abbiamo controllato e pagate vengono pagate. Ecco.
Sì, però io mi ricordo che c'erano stati dei contenziosi in base alla normativa sul diritto di, e che quindi volevano pagare molto meno.
Tu parli della telefonia?
Sì,
quelli...
sì, esatto.
Sì, no, quelli effettivamente...
Quelle sono diminuite.
Sono diminuite.
Sono diminuiti, vero? Notevolmente. Non più di tanto, perché sì, la prospettiva era brutta inizialmente e quindi... Anche perché se non glieli dai non è certo.
Comunque io parlavo del sottosuolo in questo caso.
Sì, ho capito, però io volevo capire anche quello in soprasuolo, come era andata a finire la cosa, perché erano soldini interessanti per le entrate dell'amministrazione comunale. E un'altra cosa, quindi ho visto un piccolo cambiamento o delle aggiunte a quello
al piano tariffario,
per il resto niente. Volevo chiedere questo perché non ho fatto tempo a controllare, quindi mi scusi, inadempiente io. È vero che il progetto, finanza di progetto è in avvio, sul piano tariffario si è arrivati poi a convenire quello che saranno poi i prezzi di vendita di questi futuri loculi?
No, ancora non.
Mi è sembrato di aver visto nulla.
No, ancora no, ancora non c'è stata ancora una valutazione appunto della definizione tariffaria determinante appunto dalla finanza di progetto.
Poi volevo chiedere una cosa che magari è un mio errore e sono contenta che c'è qui la dottoressa Vecchio. Il fondo vincolato di parte corrente, ma adesso la produttività del personale dove va inserita, dottoressa? Perché non vedo zero, no? E allora dico, dove la mettiamo? Non capivo.
Dunque, facendo il bilancio di previsione così presto, calcolare il fondo pluriennale vincolato, soprattutto del capitale, diventa abbastanza difficile. Quindi ho sentito anche altri colleghi, insomma, che si stavano muovendo sul bilancio di previsione in anticipo. tutti avevano un po' in mente di approvare il bilancio di previsione e poi procedere al calcolo del fondo pluriennale che andrà in riaccertamento con il riaccertamento poi dei residui. La parte del corrente era anche già in parte calcolabile correttamente perché dipende comunque dalla firma del contratto di quest'anno. Infatti. Che è stato a fine ottobre, primi di novembre, adesso non ricordo esattamente, insomma. Però è una scelta proprio solo tecnica, insomma, perché diventa complicato, perché in questo caso voleva dire fare il bilancio di previsione del 2017 inserendo in anticipo le somme esattamente da prevedere per il corrente, per il capitale del fondo pluriennale, andandole poi sostanzialmente solo a ratificare con il riaccertamento dei residui. E quindi la scelta è stata: approviamo prima, poi lavoriamo sul fondo pluriennale e quindi poi con il riaccertamento lo rendiamo disponibile, insomma.
Niente, volevo solo
comunque
capire
sì,
perché
comunque
non sono
il corrente,
riuscita...
No, comunque il fondo dei dipendenti gira nel fondo pluriennale del corrente e apparirà poi
apparirà
nel 2017.
Più tardi, allora.
Sì, anche perché tanto la liquidazione deve essere per forza successiva all'approvazione del
certo,
fondo pluriennale
però,
del riaccertamento.
Appunto, come l'ho
quindi...
visto zero, ho detto ma che sia andato a finire da qualche altra parte
no,
che
no,
non
no,
comprendo
no.
più.
Ci sarà.
Grazie.
Consigliere Messina, no, io avevo notato invece un aumento dei diritti di segreteria, pensavo che l'architetto Monfenore si riferisse a quello, un aumento, un adeguamento dei diritti di segreteria dell'area urbanistica edilizia. Volevo chiedere una cosa, ho visto nella sezione operativa l'apertura di uno sportello informativo sull'amianto che rientra in un progetto, sì. Dove ha sede questo sportello? Presso l'ufficio tecnico? All'ufficio urbanistica, no, era su una cosa
comunque
che...
è un ufficio già, sì. Già presente?
Sì, non mi ricordavo dove avesse sede, stavo facendo un mio ragionamento. Poi ho visto un ragionamento sull'implementazione delle telecamere e ancora un intervento sulla piazza Dante, non so, volevo chiedere all'assessore Siano, ho letto, non so se è un refuso, si pensa ancora di eventualmente spostare la fermata del Pullman dalla piazza Dante mantenendo al cimitero, mantenendo il capolinea?
Ma no, diciamo che l'argomento è ancora in essere,
sì.
Stiamo solo aspettando la Sun cosa ci dice, se riusciamo ad avere una finalità, perché comunque ha un costo,
Ok, quindi si è in attesa di un responso.
Siamo in attesa, ma diciamo che l'argomento l'ha trattato anche l'assessore ai trasporti, che è qui l'assessore Messina, che avevamo l'ultimo incontro fatto risale a più di un anno fa, poi ci sono state le evoluzioni perché so che l'azienda è andata a bando perché era scaduta la loro convenzione, non so. E quindi siamo in attesa per capire e di avere un incontro con l'assessore attuale, visto che a Novara... avevamo avuto già un altro incontro in passato, adesso c'è un nuovo assessore, per capire un po' cosa possiamo ancora fare. Però è tutto in essere, sperando di riuscire a portare lo stazionamento, perché la fermata rimarrà comunque
sì,
in Piazza Dante, è solo un transito. Il capolinea sarà lì nell'area cimiteriale. Abbiamo già tracciato le strisce per anticiparci nel caso vada a buon fine.
Va bene, grazie.
Prego.
Dimmi tutto.
Volevo chiudere che convengo con l'assessore, no, il controllo, il continuo monitoraggio, no, delle entrate e delle spese proprio per arrivare. Mi sembra che anche il revisore dei conti vi consigliano di seguire attentamente tutte queste operazioni e di farne un ultimo, poi un ulteriore poi controllo, visto che se quello che capisco bene questo bilancio poi avrà tutte le sue i suoi aggiustamenti in corso d'opera, capisco anche perché è stato comunque portato in questa sede proprio per facilitare anche l'operatività sia degli uffici che degli assessori nelle spese. Detto questo, comprendiamo, ma
votiamo
contro. Grazie.
Daniele, vuoi fare la dichiarazione anche tu?
Faccio una dichiarazione pro forma, ma è una dichiarazione di voto contrario.
Ok. Allora metto in votazione il punto numero 7, approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 e del bilancio di previsione finanziaria 2017-2019. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chiedo anche di votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Sì, uguale prima.